Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Dedicherò questa trasmissione ad alcuni passaggi dell'intervento che il presidente dei Vescovi italiano, cardinale Matteo Zuppi, ha tenuto ieri al Consiglio permanente al Consiglio Episcopale permanente. Un discorso dove ha toccato tanti temi, cominciando dalla preghiera per il Papa, che sembra stia molto meglio, hanno sciolto la prognosi, però è ancora certamente ricoverato in ospedale, dovrà starci ancora per diversi giorni e sicuramente ha bisogno di assistenza medica, ma anche delle nostre preghiere. Poi ha parlato del giubileo, ovviamente, del giubileo che stiamo vivendo, della seconda assemblea sinodale che si terrà alla fine di marzo. Ma poi ha toccato e si è, diciamo così, soffermato a lungo sul tema della situazione internazionale, della guerra, delle guerre, e in particolare della guerra in Ucraina, e delle paci, e in particolare della pace che auspichiamo possa arrivare quanto prima nella terra ucraina, che è stata invasa nel febbraio del 2022 dall'esercito russo. La pace ha bisogno di dialogo, è il capoverso che leggerò, è il titolo del capoverso che leggerò. Il mondo si trova immerso nella tragedia della guerra. È troppo sognare che le armi tacciano e smettano di portare distruzione e morte. Il giubileo ricordi che quanti si fanno operatori di pace saranno chiamati figli di Dio. L'esigenza della pace interpella tutti e impone di perseguire progetti concreti. Questo è il numero 8 della Spes Non Confundit, cioè del documento di indizione del giubileo. Mentre va scomparendo la generazione che ha vissuto l'ultima guerra mondiale, scrive il cardinale, con il suo carico di odio e di dolore, rischiamo di perdere una memoria sana di quegli eventi e delle loro vere cause. La logica del più forte sembra prevalere e quasi diventa affascinante e accettata in modo acritico. La Chiesa invece resta fedele a quanto la tradizione di secoli ha insegnato e il Vaticano II ha ribadito. Il Dio, questa è la Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale del Concilio, al numero 24, il Dio che ha cura paterna di tutti, ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. È il tema dell'enciclica Fratelli Tutti, cioè il tema della fraternità che evidentemente viene dimenticato, viene ferito questo principio dalle guerre, dalle divisioni. Questo non sembra il tempo in cui si condivide la coscienza di essere un'unica famiglia, e purtroppo non ci si tratta da fratelli, anzi ci si tratta da nemici, e ci si esercita nell'arte della guerra più che in quella del dialogo. Il sogno che nasce dal Vangelo di Gesù è che i popoli e le persone formino un'unica famiglia e che si trattino da familiari. Siamo in un momento internazionale delicato. Trepidiamo per la situazione in Medio Oriente e temiamo per la fragile tregua su Gaza. Bisogna che tutti rispettino gli accordi. Ci viene da Papa Francesco un grande insegnamento: non dimenticare il dolore. Ci sono guerre all'interno di un popolo, come in Sudan, nel nord del Congo, e nelle ultime ore in Siria, dove sono ripresi i combattimenti e anche i massacri fra parti invertite, cioè fra quelli che oggi governano la Siria, hanno ucciso rispondendo a un'aggressione a loro volta numerose decine, forse centinaia di militanti, di soldati della componente alawita, che è la minoranza, circa del 10%, di abitanti della Siria, che aveva sostenuto durante tutti i decenni in cui la dinastia Assad è stata al potere, aveva sostenuto appunto i governi di Assad, che sono una famiglia appunto alawita. Gli alawiti sono una componente dell'Islam molto minoritaria, molto particolare, che però ha avuto, diciamo così, pur essendo una minoranza, ha governato per tanti anni la Siria e oggi si trova in grande difficoltà perché viene emarginata, perseguitata. Poi questo bisognerebbe poi approfondire. Dalle altre componenti religiose islamiche della Siria stessa. Seguiamo con trepida attenzione quanto avviene in Ucraina, sottoposta a bombardamenti e attacchi sistematici. Ogni giorno le sirene rompono le notti che vorremmo tranquille per tutti, specie per i bambini e i malati, tra cui tanti feriti e mutilati. Guardiamo con attenzione e speranza al possibile dialogo tra Ucraina e Russia, mentre auspichiamo che questo possa segnare una nuova stagione per tutti quei paesi, fra cui Stati Uniti, Europa e Cina, che a vario titolo sono coinvolti nella ricerca della pace. Finalmente si muovono passi per la pace. Sono i passi che anche oggi si sono compiuti in seguito all'incontro fra le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Ucraina, sembra per trovare l'accordo per l'estrazione dei metalli rari in una parte che sono molto presenti in una parte dell'Ucraina e ha stabilito questo incontro fra le due delegazioni di proporre alla Russia una tregua di 30 giorni. Adesso si tratta di vedere se la Russia accetterà questa tregua, che non è la soluzione ovviamente del problema, non è la pace. Però è un buon inizio, insomma, intanto perché per 30 giorni cessano i combattimenti, quindi dovrebbero finire, non ci dovrebbero più essere morti, feriti, attacchi con i droni, bombardamenti, eccetera. E poi perché nell'arco di questo mese, se la Russia, ripeto, accetterà la proposta di tregua, di tregua mensile, nell'arco di questo mese sarebbe più facile, anche in seguito al fatto che non ci sono combattimenti, avviare un dialogo diplomatico serio, autentico e forse decisivo per ottenere. Naturalmente la pace perfetta non esiste, quindi bisognerà accontentarsi di una pace che non risponderà a tutti i requisiti della giustizia, soprattutto perché la logica del più forte è purtroppo sempre una logica dominante. Il più forte è l'esercito che ha invaso l'Ucraina. che sta occupando circa il 20% del territorio e difficilmente rinuncerà a quelle parti del territorio ucraino che ha occupato militarmente in seguito all'aggressione del 2022. D'altra parte, è anche ragionevole che questo compromesso venga accettato proprio perché la guerra sulla distanza è insostenibile per il popolo ucraino, soprattutto anche alla luce delle ultime esternazioni della nuova presidenza degli Stati Uniti, che ha dimostrato di non volere così continuare a sostenere in maniera impegnativa, massiccia la difesa dell'esercito ucraino e del popolo ucraino, ma di puntare tutto su una pace ottenibile, diciamo così, attraverso un dialogo diretto tra i due presidenti, quello americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Che questo possa raggiungere l'obiettivo della pace, ci speriamo tutti. Con queste premesse è difficile immaginare che sia una pace rispettosa della giustizia e anche della sovranità territoriale dell'Ucraina sui suoi territori, che al di là del fatto che sono abitati nel Donbass da una importante componente russofona, comunque sono territori che fanno parte dell'Ucraina e quindi non possono essere. Cioè il grande problema che sta attorno alla ricerca della pace è quello di non far capire al mondo che i problemi internazionali che ci sono. Ma ce ne sono tantissimi e ce ne saranno sempre tantissimi, far capire al mondo che non si possono risolvere con la violenza. Al di là delle ragioni che poi bisogna andare a verificare, ma al di là delle ragioni che uno può ritenere di avere, non è ammissibile a livello del diritto internazionale che qualcuno risolva un suo problema, ma anche un problema reale, oggettivo, con l'esercizio della violenza, nel caso concreto con l'invasione militare di uno Stato sovrano. Ecco, il rischio di apparire troppo deboli nei confronti della Federazione Russa è proprio questo, cioè quello di lasciar credere, insomma, cioè, beh, poi tutto sommato, se uno esercita la forza, la violenza, si impone con le armi, poi tutto sommato quello che ottiene gli viene riconosciuto, se non totalmente, almeno in parte. Ecco, questo è un grosso problema che bisogna affrontare, quindi è giusto pregare per la pace, operare diplomaticamente per la pace, attenzione però. La pace non è il pacifismo, non è la pace a tutti i costi, non è la pace senza la giustizia, non è l'ideologia, della pace che significa sempre, stare dalla parte del più forte. Guardiamo con attenzione, scrive il cardinale Zuppi, e con speranza il possibile dialogo tra Ucraina e Russia, mentre auspichiamo che questo possa segnare una nuova stagione per tutti quei paesi, fra cui Stati Uniti, Europa e Cina, che a vario titolo sono coinvolti nella ricerca della pace. Finalmente si muovono passi per la pace. Questa ha bisogno di dialogo, come ha sempre chiesto Papa Francesco con commovente insistenza. Troppo si è disprezzato il dialogo tra governi, mentre le sedi internazionali d'incontro sono state svuotate di significato e prestigio, a partire dall'ONU. La parola è decisiva. Il linguaggio, quello internazionale e quello della comunicazione, è divenuto molto duro, aggressivo, mirando a colpire o screditare più che a creare le basi del dialogo. Parole come armi e parole senza o con poca verità. Cioè, le parole sono spesso usate come armi, anche perché c'è nel mondo di oggi la comunicazione ha una grande importanza anche nella prospettiva della guerra. Cioè, la guerra oggi non è soltanto la guerra che viene combattuta sul terreno, ma è la guerra della propaganda, la cosiddetta guerra ibrida che viene combattuta attraverso i mass media, attraverso le fake news, attraverso tutti quegli strumenti della comunicazione. Che possono essere strumenti di guerra, possono anche essere strumenti di pace, dipende anche molto da come vengono usati, dal linguaggio, dall'atteggiamento, eccetera. È molto importante a questo proposito il discorso che il Papa ha tenuto ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, all'inizio dell'anno, ogni anno il pontefice tiene un discorso di carattere di politica internazionale, diciamo così, di carattere internazionale, ricevendo il corpo diplomatico, cioè tutti gli ambasciatori, diciamo così, degli stati che hanno relazioni diplomatiche con la Santa Sede e che vivono, in Vaticano. Laddove, ha affermato tra l'altro il Papa, viene a mancare il legame tra realtà, verità e conoscenza, l'umanità non è più in grado di parlarsi e di comprendersi, poiché vengono a mancare le fondamenta di un linguaggio comune, ancorato alla realtà delle cose e dunque universalmente comprensibile. Il racconto biblico della Torre di Babele mostra che cosa succede quando ciascuno parla solo con la sua lingua. Ecco, questo è il discorso che tenne appunto il 9 gennaio parlando al corpo diplomatico. Qui le radici della crisi della diplomazia e del dialogo necessari per fare pace, vincere la babelizzazione dei linguaggi, cioè, ricordate la Torre di Babele, quando gli uomini vennero puniti da Dio per la loro cattiveria, per il loro odio, per le guerre che si facevano, e per la loro ambizione di volere, come dire, impadronirsi del cielo, quasi sostituirsi alla parola di Dio con la propria. Allora Dio li punì facendo in modo che non si capissero più. E la Babele è proprio la confusione dei linguaggi, ognuno parla la sua lingua e nessuno la capisce la lingua dell'altro. Vincere la babelizzazione dei linguaggi, scrive il Papa, dice il Cardinale Zuppi, frutto dell'egocentrismo nazionale, personale e di gruppo. Questo avviene non soltanto a livello nazionale, è chiaro che qui, ma poi il Cardinale ne parla, il tema è il nazionalismo. Il nazionalismo è un'ideologia che nasce con la Rivoluzione francese, che nell'arco dei 2 secoli successivi distrugge gli imperi, che erano dei sistemi politici all'interno dei quali convivevano religioni, culture, popoli, storie diverse. E proprio perché non avevano questo demone del nazionalismo, cioè del fatto che tu devi prevalere sugli altri. Differenza di quello che normalmente si crede, gli imperi, cioè non sto parlando dell'imperialismo, che oggi è per esempio l'imperialismo russo che tende a estendersi, a controllare altri stati, altri popoli, eccetera. O l'imperialismo che caratterizzò l'Unione Sovietica, no? La conquista mondiale della rivoluzione comunista, la vaticinata da Lenin nel 1917, tentata, fermata dall'importante battaglia sulla Vistola, quando l'esercito polacco nel 1920, nell'agosto del 1900, nel 15 agosto del 1920 fermò l'avanzata dell'Armata Rossa. Ecco, non è quello l'imperialismo, ma gli imperi che ci sono stati nella storia, a cominciare dall'impero romano o anche il Sacro Romano Impero, sono tutti, o l'impero asburgico, sono sistemi politici all'interno dei quali convivono realtà diverse. Sono proprio il contrario del nazionalismo, perché sono popoli diversi che scelgono di vivere insieme riconoscendo l'autorità di una famiglia, normalmente, pensate alla famiglia degli Asburgo, oppure pensate alle modalità con le quali venivano eletti gli imperatori, sia nella storia precristiana, sia all'interno degli imperi cristiani, eccetera. Questa famiglia era la famiglia regnante, nei confronti della quale c'era un riconoscimento di autorità da parte di tutti i popoli. Infatti, gli imperi caddero quando vinse l'ideologia nazionalista e diede vita agli stati nazionali. Gli stati nazionali sono il contrario degli imperi, cioè in un territorio ci stanno soltanto come dominanti, ci sta soltanto come dominante un gruppo, cioè un popolo, una nazione, una religione al limite, no? E tutti gli altri o si sottomettono e diventano in qualche modo cittadini di serie B, oppure se ne devono andare. Gli stati nazionali che nascono dopo la prima guerra mondiale, nella quale cadono tutti gli imperi, l'impero asburgico, l'impero ottomano, l'impero russo, l'impero tedesco, e nascono questi stati nazionali che saranno poi all'origine della Seconda Guerra Mondiale, che, come dirà fra poco il cardinale Zuppi, è stata causata dal nazionalismo, cioè dalla volontà di una nazione, in questo caso con una componente anche razzistica, la Germania nazionalsocialista, voleva imporre il proprio dominio sui popoli slavi a est e sul resto dell'Europa a ovest. Un disegno no, non tanto imperiale, come è stato detto. Poi è chiaro che poi la gente usa i termini un po' così, con non tanta precisione, ma era proprio il progetto di un nazionalismo imperialista. Cioè era una nazione, addirittura una razza, nella prospettiva ideologica nazista, che si doveva imporre, che si voleva imporre all'Europa, all'Europa anche orientale, occidentale, eccetera. Ecco, quindi è chiaro che perché ci sia la pace ci deve essere anche una riflessione sulle cause della guerra. E le cause della guerra sono quasi sempre, certo, l'aspetto economico è importante, il potere è importante, però ci sono sempre delle ragioni ideologiche all'origine. che non devono assolutamente essere dimenticate o trascurate. Sono convinto, scrive Cardinale Zuppi, che in questo mondo globale o post-globale, quanto avviene negli scenari del mondo è connesso agli scenari quotidiani e ha una ricaduta su di essi. Cosa vuol dire mondo globale e post-globale? Beh, voi sapete che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo è stato caratterizzato da una divisione profonda fra due blocchi di stati, di nazioni, di visioni del mondo, di culture, eccetera. Il mondo socialcomunista, che aveva come punto di riferimento soprattutto l'Unione Sovietica e poi anche la Cina, cioè il mondo dominato dall'ideologia marxista, che veniva coniugata in maniera diversa in Cina e in Russia, però sostanzialmente quella era. E il mondo libero, cioè il mondo che faceva della libertà il proprio punto di riferimento. Quindi il mondo occidentale, guidato soprattutto dagli Stati Uniti, a cui appartenevano i paesi dell'Europa occidentale, mentre i paesi dell'Europa orientale facevano parte dell'orbita sovietica. Sostanzialmente fu uno scontro, la cosiddetta guerra fredda, fra un sistema politico caratterizzato dall'idea di libertà e un sistema politico di tipo totalitario, cioè dove lo Stato occupava la società e la dirigeva, la guidava attraverso soprattutto il ruolo svolto dai partiti comunisti. Il Partito Comunista poi si identificava in qualche modo con lo Stato e guidava la società verso quello che loro chiamavano il benessere mondiale, la rivoluzione mondiale, la Repubblica Universale, dove tutti sarebbero stati liberi ed uguali. Questo non è andato avanti fino alla caduta del muro di Berlino, al crollo del muro di Berlino nel 1989, quando l'ideologia, l'utopia comunista rinunciò, cioè l'Unione Sovietica capì che stava perdendo lo scontro con il mondo occidentale e tentò, anzi aveva già cominciato anni prima, a tentare una revisione del comunismo per salvare il sistema, sotto la guida del segretario del Partito Comunista Gorbaciov, che però appunto non riuscì nell'intento, cioè riuscì solo parzialmente nell'intento, e però nel 1991 scomparve l'Unione Sovietica. E il mondo sarà caratterizzato negli anni successivi dalla cosiddetta globalizzazione. Cos'è la globalizzazione? È l'ipotesi di poter costruire un mercato unico mondiale che avrebbe portato benessere e benefici a tutti i paesi, anche ai paesi poveri del sud del mondo, perché il mercato, secondo appunto questa idea, avrebbe beneficato tutti, avrebbe portato benessere per tutti. Naturalmente questa prospettiva globale, questa globalizzazione, aveva bisogno che gli stati, le regioni, le culture andassero d'accordo fra di loro, non riprendessero la guerra sotto altre motivazioni. E però la globalizzazione non ha funzionato, cioè ha funzionato per un po', ma i conflitti non sono mai venuti meno. Negli anni 90 ci sono state le guerre nella ex Jugoslavia, pensate a Međugorje. Međugorje era nel centro di questo conflitto che vide lo sgretolarsi della ex Jugoslavia, la nascita degli stati nazionali della Slovenia, della Croazia, della Serbia, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo, che però nacquero, sorsero attraverso pesanti guerre civili che caratterizzeranno la storia della penisola balcanica, che accompagneranno la storia della penisola balcanica per tutti gli anni 90. Ma poi ci sarà l'islamismo, il risveglio dell'islamismo e la nascita del terrorismo islamico che culminerà l'11 settembre del 2001, come tutti ci ricordiamo, con l'attacco terroristico contro le Torri Gemelle a New York, al quale seguirono, così come questo attacco era stato preceduto da tanti altri attacchi terroristici contro l'Occidente. L'origine di questa rivolta islamica era stata la rivoluzione del 1979 in Iran, a Teheran, la cacciata dello Scià di Persia e, diciamo così, il risveglio antioccidentale fondamentalista, tendenzialmente aggressivo fino al terrorismo di questa parte, di questa componente dell'Islam, la componente sciita, che è una minoranza, il 10% se non ricordo male, di tutti i musulmani, che però ha nell'Iran, nello stato iraniano, un punto di riferimento importante nella sua sfida, nella sua lotta che continua dal 1979 contro l'Occidente, contro Israele in particolare e contro gli Stati Uniti, il grande Satana, come lo chiamano loro. Però questo risveglio del fondamentalismo islamico contagerà anche il mondo sunnita, che è la grande maggioranza, che rappresenta la grande maggioranza dei musulmani, e lì nasceranno tutte quelle componenti terroristiche, Al-Qaeda, l'ISIS, eccetera, che sono arrivate fino ai nostri giorni, sfidando con la guerra, con il terrorismo l'Occidente. Questo impedì la realizzazione dell'utopia della globalizzazione, dove, secondo la quale appunto i mercati avrebbero portato benefici a tutti, ricchezza per tutti, benessere per tutti, eccetera, eccetera. Quindi, come dice il Papa, c'è una guerra mondiale a pezzi, una terza guerra mondiale a pezzi, ci sono 50, 60 circa focolai di guerra. La globalizzazione non ha funzionato, la storia non è finita come qualcuno aveva scritto, e quindi bisogna auspicare la pace, pregare per la pace, ma poi concretamente bisogna affrontare e cercare di risolvere i tanti conflitti, a cominciare dai più importanti, che affliggono l'umanità. La parola è decisiva, scrive il cardinale Zuppi. Il linguaggio, quello internazionale e quello della comunicazione, è divenuto molto duro, aggressivo, mirando a colpire o screditare più che a creare le basi del dialogo. Parole come armi e parole senza o con poca verità. È molto importante il discorso che che ha fatto, che vi ho letto, di Papa Francesco al corpo diplomatico, perché dice dobbiamo imparare da quello che è successo con la Torre di Babele a non parlare soltanto ciascuno la propria lingua, ma a sforzarsi di capire l'interlocutore. Questa è la condizione perché ci possa essere un po' di pace. Cioè, non pretendere di parlare, di ascoltarsi e di non prendere minimamente in considerazione le opinioni, qui più che le opinioni, i diritti all'esistenza degli altri popoli e degli altri stati. Sono convinto, scrive il Cardinal Zuppi, che in questo mondo globale o post-globale, quindi abbiamo visto cos'è la globalizzazione, oggi stiamo vivendo, secondo gli studiosi, la post-globalizzazione, cioè un periodo di ritorno, cioè di fallimento della globalizzazione e quindi di ritorno ciascuna nazione a suoi interessi, a guardare se stessa, a forme diverse, ma comunque in qualche modo riconducibili al nazionalismo. La globalizzazione attraverso mille modi forma e deforma. I messaggi di violenza, le immagini di guerra, l'esaltazione della forza o del vincente, il disprezzo per il debole hanno effetti sulla mentalità e i comportamenti. Talvolta i giovani, deprivati di modelli e maestri, sono recettori indifesi di questo modo di vivere. Le chiese che nascono e crescono nell'ascolto, anche nell'umiltà della vita delle nostre comunità, sono generatrici di donne e uomini di pace, perché è gente che vive di ascolto della parola di Dio e che pratica il dialogo. La Quaresima, che ci richiama alla conversione, mostra che si può essere migliori e che nessuna malattia dello spirito è inguaribile. La Chiesa, tra la preghiera, la vita comunitaria, la solidarietà, forma donne e uomini, vere risorse per la società, segnata da solitudine, competizione, conflittualità. La predicazione, l'educazione, la cura delle persone non sono una goccia perduta nel mare, ma formano uomini e donne di pace, come un albero piantato lungo un corso d'acqua, nell'anno della siccità, non si dà pena, non smette di produrre frutti. La Chiesa non lavora per sé. Formare cristiani spirituali e responsabili non è compito confessionale, ma è nostro dovere e soprattutto servizio al mondo, anche a chi non crede o professa altre religioni. Bisogna avere consapevolezza che diverse iniziative sono in corso e tante personalità e figure carismatiche crescono o possono crescere nei nostri ambienti e si abbeverano in tanti modi alle fonti della fede. Ricordo ciò che disse il cardinale Ratzinger a Subiaco alla vigilia della morte di Giovanni Paolo II, grande costruttore dell'Europa. Disse allora Ratzinger: ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia sono uomini che, attraverso una fede illuminata e vissuta, rendano Dio credibile in questo mondo. Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può fare il ritorno presso gli uomini. Questa conferenza fu molto importante il 1° aprile del 2005 Ratzinger diede una pennellata, fece una fotografia all'Europa, riprendendo il magistero, il grande magistero europeo di Giovanni Paolo II, che fu un grande costruttore dell'Europa a partire da quando nel 1991, finendo l'Unione Sovietica, poté finalmente riunire e parlare a tutti gli episcopati di tutti i paesi europei, non più divisi dalla cortina di ferro. Fu memorabile l'incontro a Velehrad, i tanti incontri con la presenza di tutti i vescovi, di tutte le chiese. E il Papa disse: finalmente la Chiesa può respirare con due polmoni, quello occidentale e quello orientale, perché quello orientale fino ad allora era stato silenziato, era la famosa Chiesa del silenzio, che non poteva parlare perché oppressa da un sistema politico totalitario. Allora Ratzinger fece questa fotografia e disse una cosa molto importante che aggiungo io, non c'è nelle parole del cardinale. Disse: l'Europa oggi odia se stessa, questo è il suo grande problema. L'Europa non ama le sue radici, le sue origini. L'Europa ha rifiutato di mettere le radici cristiane nella sua carta costituzionale, che poi è stata rifiutata dai popoli, ma quando Giovanni Paolo II combatté questa grande battaglia, venne sconfitto, bisogna riconoscerlo. Cioè, le classi dirigenti di allora in Europa e buona parte di quelle di oggi erano ostili a che la carta costituzionale riconoscesse le radici cristiane dell'Europa. Nel progetto di Costituzione che venne approvato, che poi venne rifiutato nei referendum popolari dalla Francia e dai Paesi Bassi, non c'erano le radici cristiane d'Europa. La storia europea passava incomprensibilmente dal paganesimo, dal mondo pagano all'illuminismo. Gli anni delle cattedrali, dei tesori d'arte, della Divina Commedia, di Raffaello, di Michelangelo, così non erano significativi, sono stati anni, anzi secoli, di oscurità, come qualcheduno. Come qualcheduno si ostina a continuare a dire ancora oggi. Quindi, in questo discorso, il Papa, no, non era ancora Papa, era ancora il cardinale Ratzinger, disse: questo è il grande problema dell'Europa, cioè che non crede in sé. Cioè, quando l'Europa, le classi dirigenti europee, rinunciano ad evocare la loro storia, la loro identità, il loro patrimonio, su che cosa costruiranno la loro identità europea? Sul denaro? La voglia da parte di una burocrazia che risiede a Bruxelles di imporre agli stati membri delle modalità nei vari settori di comportamento? E questa è l'Europa? Allora, questa è la grande riflessione che la Chiesa invita a fare, rileggendo soprattutto il grande magistero di Giovanni Paolo II, che dedicò veramente. Io ho un libro in cui sono raccolte fino al 2000 tutti i commenti sull'Europa, è un libro di quasi 1.000 pagine. Perché il Papa credeva veramente ed era felice veramente quando, con il crollo dell'Unione Sovietica, Finalmente anche i paesi dell'Europa orientale poterono avere riconosciuta la loro libertà. Dobbiamo essere grati, continua il cardinale Zuppi, a tanti sacerdoti consacrati e consacrate, educatori, catechisti, laici impegnati, che si dedicano silenziosamente e tenacemente alla crescita e all'animazione dei cristiani, ponendo le premesse di un'umanità migliore. Li ringraziamo per il servizio non protagonista che forma persone generose e responsabili. Essere padri e madri non è mai protagonismo, ma generatività. Gaudium et Spes, di cui celebriamo nel 2025 i 60 anni, vedeva lontano, perché chi è illuminato dal Vangelo alza gli occhi, scruta e capisce il presente libero da compulsività e interessi immediati. Che cosa ci vuol dire il Cardinale Zuppi? Che è importante formare delle persone, formare dei laici anche, degli uomini di cultura, degli uomini politici, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, cioè che abbiano una precisa, forte identità cristiana. Allora saranno uomini di pace. Allora con la loro vita, con la loro testimonianza, con le loro parole, con la loro cultura potranno contribuire in modo veramente importante alla realizzazione della pace. Io mi devo fermare, il discorso è quasi finito per quanto riguarda, poi c'è tutta una parte dedicata all'Europa, che appunto non ho il tempo di leggervi, ma che sostanzialmente dice questo, auspica questo, cioè la nascita di una classe dirigente, diciamo così, di uomini pubblici che siano ispirati dal Vangelo, dalla dottrina sociale della Chiesa e quindi possano portare il messaggio di Cristo, il messaggio della Chiesa anche nella vita pubblica, in questo momento così complicato della storia europea e della storia mondiale. Mi fermo per le vostre domande. Pronto?
Pronto?
Prego, prego signora.
Pronto, buonasera, sono Marta da Bergamo. Io più che una domanda volevo semplicemente ringraziarla, professore, perché non è la prima volta che la sento per radio e quando si trattano questi temi che riguardano tutti noi da un punto di vista anche culturale, storico, facendo riferimento ai documenti della Chiesa, devo dire che a me fa molto bene, nel senso che mi fanno vedere con più speranza il futuro, mi si abbassa la sensazione della paura e è come un invito ad andare a capire meglio le ragioni che stanno dietro gli avvenimenti che ci riguardano tutti. Quindi ecco, scusi se non ho proprio fatto una domanda, però ecco, volevo proprio ringraziarla e l'ascolterò per radio. Grazie e buonanotte.
Grazie a lei, anche perché questo è proprio lo scopo, beh, sicuramente lo scopo mio della trasmissione, ma soprattutto è lo scopo del Magistero. Il Magistero della Chiesa, che è poco conosciuto, poco studiato, poco letto, poco amato, anche da noi fedeli. Ha proprio questo scopo, cioè aiutare i fedeli a capire che cosa sta succedendo, a farsi un giudizio di quello che sta accadendo nella vita del mondo, nella vita della propria patria in generale, della vita del mondo, eccetera. È molto importante quindi la funzione che ha il magistero. Purtroppo poi bisogna leggerlo, bisogna seguirlo. Bisogna fare lo sforzo di impararlo, ecco. E qui purtroppo, un po' per colpa nostra che siamo poco attenti, poco poco generosi anche per quanto riguarda il tempo, un po' anche coloro che invece avrebbero il dovere di farlo, sacerdoti, intellettuali, catechisti, cioè gli uomini e le donne che reggono la vita pastorale della Chiesa dovrebbero proprio fare proprio il magistero e trasmetterlo ai fedeli, cioè magari presentandolo in modo semplice per farlo capire, organizzando incontri, presentazioni delle encicliche, dei tanti interventi dei papi e dei vescovi e dei pastori in generale. Questo è il compito del magistero, però poi bisogna che qualcuno se ne faccia carico e lo diffonda. Non so se ci sono altre domande o siamo arrivati, perché stasera bisogna finire un po' prima. Bene, siamo arrivati al termine, anche questa sera abbiamo letto una parte dell'intervento che il Cardinale Zuppi ha fatto ieri parlando al Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani, abbiamo presentato la parte relativa alla pace, neanche tutta, per ragioni di tempo, credo che comunque sia utile questo per riflettere. Perché tutti insieme riflettiamo sull'importanza di dedicare il tempo della preghiera, ma anche dell'informazione a questo argomento così difficile oggi. La pace in generale, dove ci sono tanti conflitti, come avviene in questo momento, sono circa 50-60, in modo particolare nei due punti più dove la pace avrebbe più bisogno di realizzarsi, cioè in Palestina e in Ucraina. Anche mi permetto di aggiungere attenzione a non fare della pace un'ideologia, cioè la pace non ha bisogno della giustizia. Anche se la giustizia non sarà mai perfetta, però ha bisogno di una base di giustizia perché possa essere chiamata veramente pace, non sia il sopruso del più forte, sul più debole. Però va indubbiamente ricercata, bisogna mettersi, lo spiega bene anche, l'ha spiegato bene il Cardinale. La pace presuppone anche cercare di mettersi nei panni di quello con cui bisogna fare la tregua, cercare di non pensare di poter ottenere tutto quello che sarebbe giusto forse ottenere o che si vorrebbe ottenere, avere ben presente come anche soltanto finire il conflitto, con la fine dei morti, dei feriti, delle distruzioni, è comunque un risultato che, a meno che non venga violata palesemente la giustizia, merita di essere perseguito e ricercato con tutte le nostre forze. Buona notte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.